Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS dove parliamo delle reazioni internazionali alle parole pronunciate dal presidente americano Donald Trump nella giornata di mercoledì, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti gestiranno la ricostruzione di Gaza e la sua trasformazione nella costa azzurra del Medio Oriente. Per analizzare le ultime notizie a riguardo ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Michele.
E buongiorno a voi.
Buongiorno. Michele, sulla questione, Trump è tornato a parlare qualche ora fa attraverso Truth Social, il social network fondato proprio da lui stesso nel 2021, dicendo che Gaza verrà consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti e che i palestinesi verranno reinsediati in comunità molto più sicure e belle nella stessa regione. Michele, chiedo a te di farci un quadro della situazione dopo queste parole e di capire quanto reale potrebbe essere la possibilità di vedere realmente gli Stati Uniti prendere il controllo di Gaza alla fine del conflitto, ma soprattutto cosa potrebbe esserci dietro le parole di Trump?
Ma dobbiamo innanzitutto dire che queste parole hanno del clamoroso, perché sembrano particolarmente distanti dalla realtà sul terreno e, per la verità, pochi credono che questo possa accadere, cioè che i palestinesi decidano di abbandonare la loro terra, i palestinesi di Gaza, per trasferirsi in altri paesi decidendo di non tornare più, perché vorrei sottolineare che Trump nei giorni precedenti a queste stupefacenti dichiarazioni aveva fatto riferimento a Egitto e Giordania come i paesi che avrebbero dovuto accogliere una parte dei palestinesi o la maggior parte dei palestinesi di Gaza per dare il tempo di ripulire Gaza e di ricostruirla. Poi, quando invece c'è stata la conferenza stampa con Netanyahu, è stato molto esplicito a dire che i palestinesi dovrebbero andare via da Gaza, devono andare via. E quindi quello che si è detto, e che molti hanno detto, è che le parole del presidente Trump in realtà nascondono un desiderio di pulizia etnica della striscia di Gaza, che è un territorio di meno di 400 km quadrati dove vivono 2.300.000 palestinesi. Certo, adesso, dopo la guerra, dopo l'offensiva israeliana, Gaza è praticamente tutta in macerie, la popolazione vive in condizioni spaventose, ma sicuramente non ha intenzione di andare via e soprattutto non vuole andare via per sempre. Ecco perché le dichiarazioni di Trump appaiono quantomeno fantasiose, questo sulla carta. Poi dietro potrebbero esserci progetti meno vasti di questo che ha descritto Trump, e che potrebbe essere ad esempio quello che ha dichiarato qualche ora fa il ministro della difesa israeliano Israel Katz, che ha dato ordine all'esercito di preparare un piano per l'evacuazione, dove anche Israele dice volontaria, un'emigrazione volontaria dei palestinesi. Dove dovrebbe avvenire? Non in Egitto e in Giordania, perché gli israeliani sanno bene che giordani ed egiziani non hanno alcuna intenzione, per motivi politici, ma anche per motivi interni, di accogliere centinaia di migliaia di palestinesi, senza dimenticare che la Giordania ospita già oltre 2 milioni di profughi palestinesi delle guerre precedenti. La Giordania è un paese che in realtà è popolato in maggioranza da palestinesi o da persone di origine palestinese, e la popolazione originaria ha sempre guardato a questa composizione demografica con grande diffidenza, e ci sono anche delle tensioni, quindi è da escludere che la Giordania possa accogliere altri profughi. Però appunto Katz faceva riferimento a questo piano, che potrebbe essere attuato in maniera molto più limitata se paesi come la Norvegia, l'Irlanda e la Spagna, che lui ha nominato, paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, che esprimono solidarietà ai palestinesi, hanno criticato le politiche israeliane, si decidessero ad accogliere un buon numero di profughi, così come il Canada, altri paesi con scarsa popolazione, via dicendo. Certo, potrebbe accadere che una parte della popolazione di Gaza, avendo la possibilità di rientrare dopo, potrebbe decidere di spostarsi lì, ma stiamo parlando comunque di numeri modesti, non numeri limitati. nessun palestinese andrà mai via volontariamente da Gaza. Ecco perché le parole, per ritornare a Trump, di Trump sono particolarmente lontane dalla realtà, perché l'unico metodo per allontanare i palestinesi dalla loro terra è quello di usare la forza. E siccome Trump ha detto che non vuole impiegare soldati sul terreno, non si sa chi potrebbe farlo, visto che 15 mesi di bombardamenti impietosi israeliani, spietati anche per molti versi, comunque non hanno scalfito la determinazione dei palestinesi a restare dove sono.
Michele, quali sono state le reazioni dei palestinesi alle parole di Trump?
Beh, naturalmente, al di là di tutte le dichiarazioni unitarie, potremmo dire per una volta, di tutte le forze politiche palestinesi, condanna di queste dichiarazioni di Trump, di questo piano espresso da Trump, bisogna dire che l'uomo della strada ha detto un po' le cose che vi dicevo prima, cioè il palestinese comune ha detto: ma com'è possibile che gli Stati Uniti possano pensare di venire qui e di diventare padroni di Gaza, di cacciarci tutti via? Moriamo, ci faremo uccidere, ma non andremo mai via dalla nostra terra. Altri dicono ancora, perché ad esempio durante il conflitto circa 100.000 palestinesi sono usciti da Gaza e sono andati in Egitto, dove una parte è rimasta lì e un'altra parte è andata in altri paesi. Chi ha potuto farlo l'ha fatto, quello di uscire dalla striscia di Gaza, ma tutti dicono, quelli che sono usciti e con quelli che sono rimasti, che comunque il palestinese ha diritto ad avere una piena libertà, cioè anche di lasciare temporaneamente la sua terra, ma di avere poi la possibilità altrettanto libera di tornarci, quindi di vivere come tutti gli altri esseri umani del mondo e non di essere cacciati via. E quindi questi sono stati un po' i giudizi.
Invece, passando ad Israele, come sono state accolte le parole di Trump dal governo di Benjamin Netanyahu? E qui aggiungo anche quali sono state un po' le reazioni internazionali a queste parole.
Ma in Israele bisogna dire che c'è stata una sorta di applauso alla proposta americana, che non è venuto solo dalla destra, è venuto anche dai partiti centristi. L'ex premier Yair Lapid, che è un avversario di Netanyahu e un leader centrista, comunque ha detto che questa proposta americana va capita, va studiata per cercare di interpretarla bene. Ora, il discorso è che anche l'Israele ovviamente si rendono conto che i palestinesi non se ne andranno mai via se non con la forza. Quindi Israele o un altro paese come gli Stati Uniti dovrebbero attuare una vera e propria pulizia etnica che tutto il mondo ha detto di non volere. Sono arrivati da tutti gli alleati di Trump delle dichiarazioni critiche di condanna delle sue parole, e Israele non può non tenere conto di questo, nonostante settori della destra, soprattutto quella più radicale, eccetera, hanno visto nelle parole di Trump, anche alcuni ministri, una sorta di benedizione di Dio, di un uomo che ha detto qual è la soluzione. Non è un mistero che in Israele una parte della popolazione, neanche così minoritaria, vedrebbe con parecchio favore la partenza dei palestinesi dalla striscia di Gaza, ma anche dalla Cisgiordania. Su questo non c'è dubbio. Poi c'è la realtà dei fatti. I sogni sono una cosa e la realtà è che tutti sanno che i palestinesi appartengono a quella terra, la popolazione indigena, e quindi lì resta e sta lottando per rimanerci e per avere un suo Stato, e non se ne andrà. Quindi anche poi da parte degli israeliani abbiamo visto dichiarazioni un po' più contenute. Lo stesso ambasciatore all'ONU dello Stato di Israele ha detto: beh, si può parlare di emigrazione volontaria, ma non di imposizione ai palestinesi. Ovviamente non dimentichiamo che la pulizia etnica, la deportazione forzata di una popolazione è condannata e vietata da tutte le leggi internazionali, e quindi è chiaro che anche tutto questo conta, al di là dei desideri che spesso si fanno quando ci sono le guerre.
E intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, con il quale stiamo analizzando le ultime notizie provenienti dal Medio Oriente. Michele, lasciamo le parole di Trump in un angolo un secondo, perché mentre Israele e Hamas iniziano i colloqui per la seconda fase della tregua, si continua a combattere in Cisgiordania. Com'è la situazione al momento?
Beh, continua a combattere, forse non è proprio corretto, perché in realtà siamo di fronte più ad un'offensiva dell'esercito israeliano che ha anche un nome, che si chiama Muro di Ferro, e che nelle intenzioni delle autorità israeliane deve riportare le condizioni di sicurezza all'interno della Cisgiordania, che, lo ricordiamo, non è un territorio israeliano, è un territorio che Israele ha occupato nel 1967, e dove però Israele ha insediato, contro la legge e il diritto internazionale, centinaia di migliaia di suoi coloni. Ora in Cisgiordania, non già da prima del 7 ottobre 2023, all'interno delle città palestinesi ci sono gruppi armati, combattenti palestinesi armati, che talvolta o spesso in determinati momenti lanciano attacchi contro le truppe israeliane o contro i coloni, ragion per cui Israele dice di avere il diritto di riportare le condizioni di sicurezza all'interno della Cisgiordania, di eliminare quelli che definisce dei terroristi, che naturalmente i palestinesi invece considerano dei combattenti della libertà, la resistenza all'occupazione militare. E subito dopo l'accordo di tregua a Gaza è partita questa nuova operazione, che si concentra soprattutto a Jenin, che è la città considerata la roccaforte della resistenza armata palestinese e dei gruppi armati palestinesi, ma anche in altre città come Tulkarem, come Nablus. Io 2 giorni fa sono stato a Jenin, la situazione è molto difficile perché l'esercito israeliano sta usando davvero il pugno di ferro, attraverso l'uso anche di bulldozer, ruspe, di mezzi corazzati pesanti. Ci sono danni molto gravi alle strade, alle infrastrutture, oltre naturalmente a morti e feriti. Ci sono anche talvolta dei combattimenti, bisogna anche considerare che c'è una disparità di forze molto evidente, comunque sì, ci sono anche dei combattimenti, questo è assolutamente vero, ma siamo di fronte soprattutto ad una grande operazione di polizia, così potremo definirla, condotta però dall'esercito con grande forza, e che dovrebbe allargarsi anche ad altri centri abitati della Cisgiordania, quindi non più solo concentrarsi su Nablus, Tulkarem e Jenin, ma anche scendere più a sud, verso Ramallah, verso Qalqilia, se non addirittura nel sud della Cisgiordania, ad Hebron, che è la città più popolosa palestinese nella Cisgiordania.
E come viene visto dal mondo questa fase del conflitto israelo-palestinese in Cisgiordania?
Beh, ovviamente non ci troviamo di fronte a quello che è accaduto a Gaza, quindi con questi massicci bombardamenti aerei, c'è l'utilizzo di droni, anche di elicotteri, ma è soprattutto un'operazione di terra. Il mondo in realtà ha guardato con più attenzione quello che è accaduto nei passati 16 mesi, domani appunto è il 7 di febbraio, quindi saranno 16 mesi dall'attacco di Hamas in sud Israele del 7 ottobre, quindi dall'inizio dell'offensiva israeliana, perché ha guardato soprattutto a Gaza per quello che è accaduto, per le distruzioni immense, per le decine di migliaia di morti, oltre 100.000 feriti, e le condizioni della popolazione palestinese che sono davvero terribili. In Cisgiordania tutto questo accade su una scala decisamente, largamente inferiore, e quindi è chiaro che c'è stata maggiore attenzione verso Gaza. Però le cose potrebbero complicarsi tanto anche in Cisgiordania, e quindi anche le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie umanitarie sottolineano i pericoli che questa operazione militare israeliana potrebbe provocare in futuro, e soprattutto i danni che sta ricevendo, come sempre, soprattutto la popolazione civile, quella che non ha le armi e che subisce un po' questa situazione di guerra meno ampia, meno distruttiva meno potente, ma che comunque è sempre molto molto pericolosa.
Ricollegandoci al principio di questa nostra intervista, può essere che le parole di Trump pronunciate proprio in questo momento siano un modo per spostare l'attenzione generale da quello che sta avvenendo proprio ora in Cisgiordania?
Naturalmente io credo che nessuno di noi conosce esattamente cosa ci sia dietro questa esternazione clamorosa di Trump. Quello che però sappiamo è che proprio Trump e la sua amministrazione hanno già comunicato, se ben ricordo, che nel giro di 4 settimane Trump farà conoscere anche la sua posizione sulla Cisgiordania. E qui siamo davvero ad un bivio, perché l'amministrazione Trump potrebbe accettare, dare il via libera a quello che nessuna amministrazione statunitense ha accettato e ha fatto sino ad oggi, cioè riconoscere l'annessione della Cisgiordania al territorio israeliano. Israele già la controlla la Cisgiordania, già controlla quello che viene chiamato il territorio storico della Palestina, diciamo, quindi tutto da nord a sud, però da un punto di vista legale e internazionale i territori di Gaza, della Cisgiordania, anche la parte est araba di Gerusalemme, restano dei territori occupati che non appartengono a Israele. Ci sono molte richieste da parte soprattutto della destra israeliana estrema e religiosa, che ha molti rappresentanti nel governo e nel Parlamento, per procedere anche con questa annessione di fatto della, scusatemi dire, legale dal punto di vista israeliano, ovviamente della Cisgiordania, e tutto questo potrebbe creare una situazione nuova sul terreno dove, teme qualcuno, anzi più di qualcuno, Israele potrebbe annettersi gran parte del territorio lasciando fuori i grandi centri abitati palestinesi, che finirebbero per diventare quei Bantustan di cui parla qualcuno già da una ventina d'anni, legalizzati in quelli che erano i territori occupati. Quindi una situazione di una grande complessità e anche di difficile comprensione per l'opinione pubblica internazionale. Un dato di fatto di questa terra è questo, un piccolo territorio dove ci sono tante situazioni sovrapposte e particolarmente difficili da spiegare da un punto di vista legale, da un punto di vista pratico, e in tutto questo si inseriscono poi quelli che sono gli interessi di vari attori internazionali che spingono da una parte e dall'altra, e adesso abbiamo anche l'amministrazione Trump che con queste sue esternazioni, dichiarazioni quasi quotidiane rischiano di complicare molto tutta la situazione.
Grazie mille Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base appunto a Gerusalemme, ti auguro una buona serata.
E una buona giornata a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.